Ciao ragazzi, sono Riccardo da Perugia e il mio pensiero è che è assolutamente inaccettabile che un giocatore venga espulso per una frase del genere, perché sì, è un momento di tensione e sicuramente anche l'arbitro deve capire qual è la situazione in cui il giocatore dice questa frase, e ci sono arbitri che per molto più non hanno fatto nulla, ma giustamente perché c'è tensione, c'è adrenalina, c'è molto in palio e quindi anche le esternazioni che i giocatori fanno sono impulsive. Certo, il capitano deve atteggiarsi in un modo differente, però sempre Inter Napoli è sempre una partita importante, quindi anche l'arbitro quando va a arbitrare queste partite deve capire l'importanza che hanno.
Bene,
Sì,
beh, questo è il pensiero
abbiamo
del nostro
detto.
ascoltatore. Oggi vi siete espressi molto su questa cosa,
Sì, no,
oltre
tutti si
diciamo a
sono espressi,
questo. Sì,
no?
sì, sì.
Ex
Sì, tutti,
calciatori,
tutti, tutti, tutti. Una cosa
arbitri.
solo che voglio dire, e poi andiamo a
Che di Totti e Rizzoli
presentare.
ne abbiamo
Ne abbiamo
parlato.
parlato e ha spiegato anche l'episodio prima lo stesso
Bergonzi.
Bergonzi, dicendo che sbagliò all'epoca Rizzoli, che fu anche fermato per un lungo periodo, ci ha raccontato, insomma, l'arbitro in questione. Va bene, dai, andiamo avanti.
Eh sì, perché ce l'abbiamo e
Sì.
con noi abbiamo con noi il direttore Mario
Ciao
Sconcerti.
Mario, ben trovato.
Ciao, buon pomeriggio a tutti.
Mario, senti, sicuramente eri in linea, credo che tu abbia sentito anche il messaggio dell'ascoltatore. Ti lascio
Sì,
un tuo
l'ho
pensiero.
sentito.
Sì, se vuoi aggiungere un tuo pensiero su questa cosa, poi andiamo un attimo a dire che cosa ci dice questa giornata, che poi si conclude questa sera con una partita che è molto interessante, proprio per le opposte situazioni che stanno vivendo le squadre. Mario.
Ma se non ho capito male, l'ascoltatore diceva una cosa comprensibile ma non accettabile. Cioè, se la parolaccia è ammessa perché il momento è tirato, è molto agonistico per tutti, diventa un inferno, diventa una baldoria e tutti sono giustificati. È chiaro che questo non è permesso. Lì c'è un solo modo, è quello che l'arbitro faccia finta di non sentire, ma se fa finta di non sentire, ma non può far finta di non sentire quando è in mezzo a altri 7 giocatori. Cioè, vediamola da un altro punto di vista: il capitano di una grande squadra deve sapere quello che fa e deve rimanere freddo anche in quei momenti. L'arbitro è molto fiscale, non c'è dubbio, ma lo mette in condizioni di esserlo perché lo manda a quel paese davanti a tutti. Altrimenti, se viene meno questo tipo di regole, sono scomode proprio perché devono regolare. E comunque il Napoli ha giocato benissimo, soprattutto dopo l'uscita di Insigne.
Vero.
Insomma, io non una grande squadra è una grande squadra anche quando accetta peraltro un rigore netto, anche quando accetta questo tipo di cose.
Anzi, Mario, la crescita di una grande squadra passa anche da quegli episodi.
Sì, cioè il fatto che il capitano dice adesso ci rimettiamo lì
Esatto.
e rivoltiamo la partita. No, mi è sembrato quasi che il Napoli aspettasse un errore dell'arbitro per così tornare a fare la parte della vittima. Non era così, era più forte il Napoli dell'Inter ieri e aveva il dovere di finire in 11.
Mario, però può essere proprio quella parte della partita dove rimane in 10 la certezza del Napoli per credere nell'obiettivo importante, quindi nel titolo, perché quella parte finale in 10 uomini, l'Inter è stata schiacciata nella sua metà campo, non è più uscita, ha fatto sempre, e Handanovic ha fatto tra l'altro delle parate importantissime, due in particolare.
Sì, che il Napoli sia una squadra importante, lo sappiamo e ne parliamo da tempo, però sta perdendo troppo e sta perdendo troppo contro le squadre, contro le grosse squadre, contro le avversarie dirette. Ne ha perse 3 su 4,
Vero.
mettendosi dentro anche la Juve. E soprattutto mi chiedo perché è andato a basso ritmo l'Inter era in difficoltà perché aveva davanti un avversario che gli era superiore. E il Napoli non ha mai, non è, fino alla, a quell'episodio, per 70 minuti non è riuscito a imporre, a trasformare, a far diventare questa superiorità in tiri in porta. Non c'è stata, c'è stata una partita molto deludente, molto noiosa per 70 minuti. Il resto della partita ha dimostrato che la superiorità del Napoli poteva essere di una qualità diversa.
Cinzia?
Invece andiamo a Juventus-Atalanta. Insomma, che cosa ci dice questa partita?
Tra l'altro con la Juventus c'è questo dato che prima avevamo all'inizio con Cinzia, così dato un'occhiata ai numeri, Mario, su 12 partite 6 pareggi, mancano le vittorie negli scontri diretti alla Juventus, non ha mai perso, questo è una cosa che stiamo sottolineando da un po' di tempo, però ecco, c'è questa situazione quando ci sono gli scontri diretti che quest'anno hanno una valenza molto importante.
Ma a me è piaciuta la formazione iniziale, quella che poi è stata quasi subito corrotta dall'infortunio di Arthur, però anche con l'ingresso di Betancourt accanto a Rabiot, che comunque una, con l'ingresso, cioè con la trasformazione della, con l'ingresso di Rabiot, che quindi ha ricostituito il centrocampo classico, però con McKennie che andava dovunque e che faceva in pratica il mediano d'attacco, il fantasista d'attacco, il mediano fantasista. A me è piaciuta, per una ventina di minuti la Juve riesce a dare leggerezza, a dare velocità al proprio gioco. Dopo non è la prima volta, dopo quei 20 minuti che di solito sono a metà del primo tempo, la Chiesa ha fatto un gran gol, dopo comincia a subire l'avversario e comincia a evolversi. Io ne parlavamo l'altra settimana di Ronaldo, quello non è il suo ruolo. L'ingresso a un certo punto, adesso non mi ricordo di chi, ma che ha riportato Ronaldo a un certo punto, all'inizio del secondo tempo, Ronaldo è tornato a fare la fascia, è tornato a essere laterale alla porta, non a fare la fascia, addirittura si è spostato a destra. Perché io credo che rischi di, non è un caso che Ronaldo ieri non sia entrato in partita, perché il centravanti, primo, non è il suo ruolo, secondo, non lo vuole fare. E quando Ronaldo non vuol fare una cosa,
non la fa.
Non la fa e succedono, ci sono degli effetti collaterali. Per cui una cosa era quando non c'era Morata, ieri Morata c'era, hanno fatto i due centravanti, le due punte in una specie di 4-4-2 un po' atipico, ma con ognuno con i propri compiti chiari. Io non so se la Juve sa indubbiamente giocare bene, però poi subisce spesso l'avversario.
Deve migliorare sotto questo aspetto.
Questo
insomma, dell'Atalanta invece comunque nonostante ecco la situazione Gomez, chiamiamola così, sembra ancora essere una squadra unita.
Beh sì, soprattutto sai, quando giochi contro la Juve sei sempre unita.
Sì, anche questo, perché c'hai motivazione, sì, sì.
Però insomma, per come è andata la partita è stata una squadra fluida, con anche Gomez che ha chiesto scusa ai compagni per le cose scritte su Facebook, e che ha giocato bene. Ieri è un po' mancato Zapata, un po' mancato il grande riferimento d'attacco, però l'Atalanta ha costruito, Szczęsny è stato il migliore della Juve. No, è stata una bella partita con una squadra che ha giocato sempre, o quasi sempre, l'Atalanta, è una squadra che ha giocato a tratti meglio, ma a tratti.
Mario, il Milan che diciamo così,
resiste,
rimane là, resiste, però ecco, sta diciamo di
ma ragazzi, se vogliamo, resiste a cosa? Sono ha perso 4 punti,
esatto, infatti volevo venire al discorso che tu avevi fatto, mi ricordo, dopo la partita con la Samp, che si conferma di partita in partita.
Sì, qui c'è un problema, sì, ma io non, cioè, non voglio dire Milan non è in crisi, è un altro Milan, perché certamente gli manca Ibrahimovic, ma gli sta mancando anche Kjaer.
Esatto.
Ieri Kulalu ha fatto di ritornare destro a essere un giocatore, a essere un grande attaccante. Questo non si vedeva veramente
da due anni. Non segniamo la doppietta da 3 anni, 2017.
Ma io non mi ricordo cosa fosse destro 3 anni fa, ma destro che sia una delle grandi delusioni del nostro calcio lo è da veramente tanto tempo.
Sì.
L'attacco del Milan non segna più. Con il Parma ha fatto, con la Fiorentina segnò che sì, su rigore, poi mi sembra Castiglieco, quello è l'unico gol nelle ultime 3 partite di un attaccante. Ieri ha segnato Kulalu e l'altro non mi ricordo chi, e contro il Parma si è segnato 2 volte Hernandez. Però credo che Kjaer in questo momento stia mancando in modo quasi altrettanto rispetto a Ibrahimovic, senza contare che c'è stato un infortunio naturalmente poco notato, perché il giocatore non è uno di quelli che si fanno vedere, ma Selemakers è un equilibratore, sì. Il vero equilibratore del Milan, perché accorcia il campo, perché sì, permette a che sia al centrocampista, chiunque sia, tra Tonali e Bennacer, di giocare in 50 metri di larghezza invece che in 70. E Selemakers ha saltato il Parma e ieri è entrato nel secondo tempo, è entrato a ripresa avanzata. Quello è un giocatore che il Milan deve sempre avere. Peraltro il sostituto Castiglieco è completamente un altro giocatore, è un attaccante. Quindi ti mette in superiorità numerica gli avversari in quella zona.
Mario, in tutto questo, allora, ecco qui, trauma distorsivo di primo secondo grado alla caviglia sinistra per Mertens, le sue condizioni rivalutate
tra 3 settimane, tanto.
Sì, ma abbiamo visto l'infortunio, poi lui anche il pianto dopo il momento in cui è uscito, è subito apparso, Mario, di una certa entità l'infortunio. Adesso ho confermato questa distorsione.
La distorsione è una distorsione, quello che si temeva
era ancora
la distorsione avesse intaccato i legamenti.
Insomma, sì.
Una distorsione molto dolorosa, probabilmente avrà gli verrà un ematoma vasto, e per far riassorbire l'ematoma è dolorosissimo, perché ti ci devono massaggiare sopra. Però l'infortunio non è grave, ecco.
Sì, all'inizio si era temuto addirittura un interessamento dei legamenti. Allora, Mario, voglio andare un po' alla partita di questa sera, perché comunque è una partita dove ci sono 2 situazioni veramente opposte, ma la Roma ha un'opportunità di scavalcare in classifica Sassuolo e Napoli, quindi di avvicinare fortemente la zona Champions.
No, io credo che, ora non sto guardando la classifica, ma la Roma se vince dovrebbe entrare in zona Champions, sbaglio.
Sì, con questa vittoria sì.
Io credo che questo tipo di avversario, non penso tanto al Torino, che comunque secondo me è la migliore delle ultime 5-6, però prende sempre gol, però io credo che la Roma queste partite le vince in modo quasi automatico, perché ha molta facilità di andare in porta. Ha un'ampiezza di gioco e una precisione in attacco che sono veramente rari contro questo tipo di squadre. Quello che è mancato fino adesso alla Roma è il grande avversario, è la vittoria contro un grande avversario. però la Roma se la tanto tanto la lasci fare, è una squadra che può far male, può far male al campionato, perché è una squadra, come dire, eccessiva, talmente eccessiva da essere anche completa. È una gran bella squadra.
Mm-hmm. Anche tra l'altro stasera c'è anche il ritorno di Paolo Lopez.
Sì, portiere, poi sì.
Vabbè, può essere l'occasione del riscatto.
Mirante è meglio, cioè, sì. Mirante dà più garanzie, ha sbagliato una partita in 6 mesi.
No, stavo vedendo, Mario, una cosa, che il Torino, e quindi diciamo così, si parla di 3-4 cambiamenti importanti, cioè c'è l'intenzione di lasciare in panchina Sirigu, Nkoulou, Meite e Zaza. Queste dovrebbero essere le scelte di
Giampaolo. Insomma, ieri abbiamo visto che Ranieri con le scelte di ieri ha portato a casa il risultato, no? A volte ci vuole,
infatti,
a volte sì, bisogna trovare. Curiosisce
questa cosa, però ecco, sono delle esclusioni importanti nel Torino. Sì. Mario.
Sì, tenete anche conto di un fatto. Le esclusioni di Ranieri sono una cosa, quelle del Torino
sono altre,
nel senso che queste non sono squadre che giocano ogni 3 giorni. Quindi nel momento in cui lo fanno non hanno le rose per farlo, quindi devono per forza cambiare qualcosa. Il Torino credo lo stia facendo perché sta cercando un assetto, però il Torino ha comunque giocatori di qualità.
Sì.
Per il tipo di campionato che deve fare, e che è terrorizzato. Ormai è proprio dalle 5 sconfitte di Mazzarri, che poi proseguite con Longo, che comunque salvò la squadra, che non tengono i risultati, spesso vanno in vantaggio e poi non tengono i risultati. È veramente una squadra particolare il Torino. E comunque in generale è inferiore alla Roma. Certo. Per cui io non vedo molto pronostico stasera.
Mario, ritornando,
arriverebbe quarta, eh?
No, ma infatti, ripeto, questa è una partita
importante.
Stasera per la Roma è un'occasione comunque.
Arriverebbe quarta a 4 punti dalla prima.
Esatto. Che io allora, se dico questa cosa mi sono beccato un po' di insulti, Mario, però continuo la dico perché è una cosa che penso. Poi uno dice una cosa, perché io continuo a dire che la Roma deve fare la corsa sul Milan per la zona Champions, però mio pensiero è, ho la sensazione che la Roma ha qualcosa in più del Milan, però vediamo che succede. Mario, senti, ti chiedo sempre i protagonisti di questa giornata, delle partite che abbiamo visto. Te ne viene in mente qualcuno in particolare?
Sì,
che
sì,
ti ha...
sì.
Perché oggi abbiamo visto, tra le altre cose, che diciamo, sono stati molto scelti i portieri. Perché in più di una partita sono stati i protagonisti: Handanovic, Gollini, che ha fatto un paio di parate, una quella su Morata veramente bellissima, poi anche Szczęsny, Provedel dello Spezia che para il calcio di rigore. Quali sono i tuoi protagonisti?
Io devo dire che ho visto 2 partite, quindi tutte le altre non ero in grado di vederle, quindi posso limitarmi alle 4 squadre che ho visto.
Che già so che c'è tanto.
Io credo che per quello che ho visto, a me è piaciuto molto McKennie. In Juve Napoli, in Inter Napoli c'era poco da salvare, anche se Lozano ha fatto una gran bella partita. Nell'Atalanta ho visto una grossa prova di squadra più che delle individualità. Resterei su McKennie e il primo tempo di Morata. Che poi si è innervosito perché Romero gli faceva male proprio a qualunque contatto. È spettacolare vedere l'Atalanta marcare a uomo sulla metà campo, cioè con la difesa altissima. Infatti Morata è stato molto, molto dentro la partita nel primo tempo, proprio perché riusciva a sfruttare questi spazi che gli dava Palomino e gli dava la difesa però è quel tipo di difesa che poi ti permette di essere in di più quando hai la palla e anche per recuperarla. Ieri è tornata a essere veramente una bella Atalanta.
Sì,
direi che forse il protagonista è proprio il ritorno dell'Atalanta.
Ecco sì. E quindi dai, su questa cosa qui dell'Atalanta, diciamo, stiamo chiudendo, diciamo, questa parte di trasmissione con Mario Sconcerti. Mario, noi ci sentiamo domani per la parte finale. Abbiamo un'ora dove andremo un po' a così analizzare la giornata, che perché ci siamo, c'è la partita della Roma stasera e poi subito ci proietteremo sulla tredicesima giornata, quindi ne ritorneremo a parlare con te domani, quindi ti auguriamo buon proseguimento e grazie come sempre.
Ciao.
Grazie a Mario Sconcerti. Stiamo per entrare nella parte finale di questa trasmissione.
Abbiamo
ci sono degli audio e poi arriva la rubrica Andate a lavorare oggi con un personaggio.
Sì, sono arrivate tante foto, hai visto?
Sì, lo so io chi ce le manda queste foto, dai. Allora, allora dai, vai. Andiamo con qualche audio.
Ciao Marco, ciao Cinzia, sono Carmelo, tifoso juventino da Pagani.
Ciao Carmelo.
Volevo aprire la bufera sull'arbitraggio ieri di Atalanta-Juventus. Praticamente pessimo, ma veramente pessimo. A parte il rigore su Chiesa che non c'era, ma mi devi spiegare come ha fatto l'Atalanta a rimanere in 11 alla fine della partita. Anzi, a fine partita ho contato 2 ammoniti per la Dea e 3 ammoniti addirittura per la Juve, quando Romero ha per poco non ha spaccato la gamba ad Arthur entrando con gamba alta e tesa, un intervento pericoloso. Su Quadrato, De Roon altro poco gli spaccava la gamba.
E De Roon ha chiesto
scusa. Era in una situazione anche di 3 contro 2 a favore della Juve. E Romero altre 3-4 entrate da dietro che rischiava di finire fuori dal campo anche nel primo tempo.
Beh, che ti dobbiamo dire? Che è stato un pessimo arbitraggio,
sì,
abbiamo detto.
Non è andata
quindi,
molto bene.
È stato sottolineato un po' da tutti. Abbiamo detto anche di De Roon, che tra l'altro ha fatto anche il post dove lui stesso si è scusato.
Sì, ha detto meritavo
il rosso. Quindi più di questo, ragazzi, che dobbiamo dire? È chiaro che la situazione di Insigne ha preso un po' più la scena per quello che riguardava, per quello che è successo. Come dobbiamo sicuramente dire che la prestazione dell'arbitro ieri non è stato all'altezza, insomma ha sbagliato molte cose, quello in Juventus-Atalanta. No, stavo vedendo se riuscivo a vedere un po' che votazione gli avevano dato adesso, insomma, o comunque non l'hanno ritenuto un arbitraggio, diciamo, non
ha fatto molti errori,
ecco. Allora ad esempio
chiudere.
Chiesa giù, no da penalty, manca il rosso a De Roon, ecco, sto vedendolo.
Quanto
un
li
po'
danno?
Di mi vola. No, non danno il voto, su Chiesa praticamente io sono, non era rigore, ecco, su questo possiamo anche dirlo, no, se c'era il rosso di De Roon rigore, insomma, abbastanza, diciamo, discutibile e generoso. Allora, ci dobbiamo fermare, vero? Allora, break, torniamo tra poco.